Ma tu quindi di che segno sei?
Ma allora, io sono della Vergine, però ho come ascendente l'Ariete e ho la Luna in Leone. Tu Ale?
Allora, io sono Acquario, quello sicuro, però l'ascendente non so mai qual è, perché io non so se sono nato. Ci sono nato in un momento tra le 6:30 e le 7, e quindi se metto 6:30 nel sito mi mette ascendente in Leone, mentre invece se metto 7 come orario mi dà ascendente Vergine, quindi vivo non sapendo il mio ascendente e sto tranquillo così, abbastanza. Tu, Mattia?
Allora, io sono Ariete, ho scoperto oggi sul bus mentre andavo a lavoro, preparandomi per questa puntata, di avere l'ascendente in Cancro. Non so la Luna, ma anche io non sono sicuro del mio ascendente, visto che ho messo un'ora che mi pare sia la mia ora di nascita, ma non sono completamente sicuro.
Ma guardali là come spoilerano il tema del giorno. Dai, facciamo partire la sigla, via! Sex box. Nati Gaia, ma voi di che segno siete?
Allora, io sono come Mattia, fiera di essere Ariete, ascendente Sagittario, quindi come cantava Eros, fuoco nel fuoco.
E anch'io fuoco nel fuoco, perché sono Leone, ascendente Sagittario.
Ci sono in mezzo a due fuochi, sì. Ho paura, io Scorpione, ascendente, un po' di fuoco ce l'ho anch'io, ascendente Leone. Però questa è una domanda classica, no? Che si fa notoriamente a qualcuno quando ci si inizia a conoscere, quando si comincia una relazione. Chissà come mai tra le tante domande ci si ficca sempre questa. Forse perché è come se quasi aprisse le porte della conoscenza dell'altro, o al contrario un deterrente anche per evitare, come la peste, certe persone dici no, di quel segno allora no, non sia mai... Insomma, se non l'avete capito, oggi parliamo di astri e relazioni Eros. Infatti questa puntata l'abbiamo chiamata Astrosex. Bentornati da Alessia e ciao ragazze.
Ciao Gaia.
Ciao Nati.
E bentornati finalmente qua in presenza ai nostri ragazzi. Abbiamo Mattia.
Ciao a tutti.
Ariete. Alessandro.
Ciao, ciao a tutti.
Acquario e...
Giulia, della Vergine.
Perfetto, allora abbiamo fatto tutte le presentazioni. Non siamo da soli, perché in questa puntata avremo in compagnia un ricercatore spirituale, un astrologo, ma anche un astrosofo. Akash è collegato con noi. Benvenuto Akash.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao Akash. Ciao.
Benvenuto. Beh, grazie. Akash, per chi non ti conosce, ti puoi autopresentare? Chi sei, cosa fai?
Ah, io faccio sempre difficoltà a definire a presentarmi, perché chiaramente quello che faccio è qualcosa che prescinde da quello che sono. Mi definisco un astrologo, quindi un ricercatore degli astri. Mi piace, sono appassionato di astrologia, attraverso l'astrologia cerco di comprendere un po' le dinamiche dell'essere umano. E non solo, anche delle dinamiche sociali, delle dinamiche economiche, quello che ti pare. Chiaramente con una tendenza, una particolarità più spirituale che materiale, ecco, quindi andare oltre quello che è l'apparenza, andare oltre quello che è la normale etichetta che affibbiamo alle cose.
Ecco Akash, noi appunto siamo qua anche per andare un po' oltre le apparenze. E prima di entrare poi nel vivo del tema, per quanto riguarda astrologia, segni zodiacali e Eros, faccio una piccola intro, no? Che tipo di correlazione c'è?
Ma sai, attraverso gli astri attraverso i segni zodiacali noi possiamo individuare delle caratteristiche nella personalità, e quindi grazie allo studio del tema natale, che poi non è soltanto essere il segno zodiacale, il tema natale è un argomento molto vasto, perché ci sono tante variabili, tante influenze che possono modificare alcuni aspetti, accentuarli o ridimensionarli, ma attraverso gli astri noi possiamo individuare alcune appunto particolarità della persona. Possiamo applicarlo un po' in tutti gli argomenti, tra cui appunto anche l'amore, la relazione, la sessualità. Quindi attraverso l'appartenere a un certo segno noi possiamo avere delle qualità che riportiamo appunto anche nella sessualità, quindi ci può aiutare anche a livello di eventuali blocchi o di eventuali propensioni, quindi se ci sono anche dei disturbi da dover un po' riequilibrare, possiamo usare l'astrologia in chiave anche riequilibrante, ecco.
Ecco, noi oggi ci possiamo avvalere della presenza di Akash per viaggiare un po' tra le stelle, però dobbiamo avere anche un po' i piedi piantati per terra, no? Quindi abbiamo la parte razionale che è con noi, che è la nostra Gaia, a cui io vorrei già chiedere se, per esempio, tra, non so, la storia clinica, non so, dei tuoi pazienti, qualcuno ti ha magari fatto mai notare quanto fosse così importante nella relazione di coppia anche l'aspetto astrale.
Assolutamente, è una cosa molto comune. No, una paziente che proprio di recente è arrivata in studio e ha detto: comunque dottoressa, ogni volta che, adesso non mi ricordo di che segno fosse, mettiamo gemelli entra in, no, Giove entra nel mio segno, io sono come una calamita, tutti attraggo uomini a destra e a sinistra, veramente un potere. Oppure no, ci sono quelle persone che dicono: no, io con un vergine non andrei mai. Capisce, dottoressa, cosa intendo? Ma insomma, no, perché è troppo preciso, no? E quindi no, tanto, molto più le donne, però anche qualche uomo. E sì, quindi è una cosa che mi riportano spesso. Beh, d'altra parte, insomma, nella storia della psicologia ci sono state delle persone, Jung, insomma, prima di tutti, che hanno utilizzato anche l'astrologia per avere un quadro più ampio dei pazienti. Jung, ad esempio, quando aveva dei pazienti difficili, si avvaleva dell'oroscopo, come lo chiamava lui, immagino fosse il tema natale, per avere un quadro più completo della persona, e ha anche portato a termine uno studio complesso su tantissime coppie, sposate e non sposate, nelle quali andava a prendere in considerazione le sinastrie, giusto?
Sì, sinastrie, bravo.
Esatto, quindi le correlazioni...
Sovrapposizioni di temi natali.
Esatto.
Forti, forti. Ragazzi, cosa volete chiedere ad Akash? Approfittate, perché insomma, magari qualche dritta. Chi vuole cominciare?
Giulia.
Io volevo chiedere, perché mi interessa tantissimo l'astrologia, non da fissarmici proprio a livello tipo: oh mio Dio, no, io con un vergine non andrei mai, però comunque per anche cercare di capirsi magari anche un po' meglio. Che ruolo gioca l'ascendente, e soprattutto che ruolo gioca magari il segno nella sessualità? Perché per ora abbiamo parlato: ah no, con un vergine mai, però in realtà si sa che ogni segno ha una o più caratteristiche, però cioè, si rispettano anche nell'ambito sessuale, cioè non so, per esempio i vergini devono farlo dalle 3:30 alle 4, cioè non so, ecco, questa era la mia domanda un po' scema.
E con chi,
scusate,
anche?
Esatto, e in quella posizione per 5 minuti poi si cambia, mi raccomando.
Perché c'è il transito dei gemelli che è un po' veloce, quindi bisogna fare in fretta.
Ma sai, ci sono delle leggende che dicono che per andare a letto con un segno della Vergine prima bisogna aver fatto una bella doccia, bisogna aver cambiato le lenzuola, bisogna entrare in un ambiente pulito e chiaramente essere abbastanza a posto a livello fisico, quindi aver fatto una ceretta, così come l'uomo deve essersi fatto la barba, perché comunque sì, sono abbastanza puntigliosi, sono abbastanza, amano il dettaglio, sono anche molto sensuali, signora della Vergine, e una volta che in qualche modo si fidano di te, sono anche, insomma, concedono tante cose. Per quanto riguarda il discorso segni e sessualità, ogni segno ha un elemento di riferimento che può essere acqua, terra, fuoco e aria, e chiaramente questo elemento influenza la qualità della struttura del segno. Quindi se una persona appartiene a un segno di fuoco, chiaramente la passionalità è, diciamo, l'elemento che lo contraddistingue. Se è un elemento terra, abbiamo più la sensualità. Se è un elemento aria, abbiamo la seduzione. Se è un elemento acqua, abbiamo l'emotività, l'emozione, no? Il legame.
Che palle. Quindi, lo posso dire?
Cosa?
No, sottolineavo questo aspetto dell'emotività nel segni d'acqua, ecco.
Certo, è molto importante, è fondamentale. Quindi chiaramente poi, come dicevo prima, non siamo soltanto il nostro segno, ci sono tante variabili, però ecco, sapere che apparteniamo a un certo elemento può aiutarci a capire meglio come una persona ama o come si rapporta anche alla sessualità. E l'ascendente è molto importante, perché chiaramente definisce chi sei, insieme al segno definisce chi sei, quindi combinare poi i due elementi in qualche modo modifica anche la tua struttura in relazione e nella sessualità. Io tengo sempre distinte la relazione e la sessualità, perché chiaramente possono anche vivere in forma differente.
Akash, hai citato prima, no, la carta astrale, il tema natale, ecco, attraverso quello poi si capisce veramente di più della propria, sì, della propria personalità. Però una curiosità, qual è quel pianeta che governa, diciamo, la, non so, la sensualità o la sessualità, se ci sono due pianeti diversi che orbitano intorno a questi temi?
Sì, diciamo che ad esempio le persone che hanno un elemento venusiano molto marcato, quindi il pianeta Venere, che può essere sia il segno del toro che il segno della bilancia, o ascendente anche, non soltanto il segno, sono molto sensuali e molto anche seduttivi. E quindi diciamo che Venere e la Luna, lo stesso anche Nettuno, indicano persone abbastanza sensuali sotto quell'aspetto lì, perché sono pianeti femminili. Anche Plutone, che può essere definito un pianeta maschile, però comunque, e quindi che governa lo Scorpione, è un pianeta che dona una qualità molto sensuale. Lì andiamo proprio nel magnetismo, non è soltanto la sensualità nuda e cruda. Plutone, ad esempio, va proprio a scavare nell'anima, quindi ti seduce proprio fino al midollo. Però ecco, ci sono pianeti, sono soprattutto quelli femminili, quindi Venere, la Luna e in qualche caso anche Plutone.
Mattia,
prima ha citato comunque come i segni e l'elemento che poi caratterizza il segno, sì, influenza i comportamenti delle persone, ma lei crede che ci siano dei segni che effettivamente sono propensi ad andare più d'accordo o meno d'accordo con altri segni? Se sì, quali?
Beh sì, in astrologia, come diciamo prima, la sinastria, quindi la sovrapposizione dei temi natali, indica che ci sono dei punti in comune. Lo studio più semplice che si può fare è la compatibilità di elementi, quindi segni dello stesso elemento tendono ad andare d'accordo, ad avere delle compatibilità migliori. Segni con altri elementi potrebbero avere lo stesso delle qualità di compatibilità, poi ci sono degli elementi che invece sono incompatibili. Ad esempio l'aria, l'elemento aria va d'accordo con il fuoco, okay. L'elemento terra va d'accordo con l'acqua. L'elemento terra poi va d'accordo con la stessa terra, l'elemento fuoco con lo stesso fuoco, l'elemento aria con la stessa aria, quindi c'è questa compatibilità. Poi ci sono delle eccezioni che chiaramente esistono anche in teoria tra segni incompatibili. Delle volte ci sono quelle relazioni che invece fanno esplodere delle vere e proprie passioni, però sono logoranti nel tempo. Gli altri invece sono un po' più, come dire, accomodanti, più longevi.
Akash, una curiosità mia personalissima sui transiti, cioè avere una luna in pesci, no? E avere come orientamento sessuale una demisessualità, cioè persona che fondamentalmente riesce a instaurare una relazione erotica, cioè senza prescindere però da emozioni, dal coinvolgimento emotivo, sentimentale, cioè non riesce a stare con qualcuno, diciamo tra virgolette, se non c'è quel tipo di coinvolgimento. C'entra qualcosa questa luna in pesci, per esempio?
Ma la luna in pesci...
un po' romanticismo, non so, che modo connota.
È molto romantica, comunque è sognante, sognatrice, è anche molto illusoria, nel senso che ti può dare l'illusione di vivere una storia a modo il bello e la bestia, quando poi alla fine rimane solo la bestia e non va avanti. Quindi potrebbe essere anche una luna altalenante che non ti fa vivere totalmente poi nella concretezza una relazione, però è una luna sognante, molto romantica.
Ecco,
sei una romanticona.
Ma mica parlavo di me.
Certo, vabbè, escluse presenti. Io ho una curiosità invece, Akash, per quanto riguarda, spesso si guarda l'oroscopo, non so, io guardo il mio oroscopo per matcharmi con un lui, però in realtà, ecco, in tematiche invece di segni dello stesso sesso, in ambiente appunto LGBT+, come funziona? C'è qualcosa di diverso? Bisogna avere un'accortezza diversa nel guardare il famoso matching?
No, alla fine le corrispondenze sono sempre quelle, perché poi come dire, è la sensibilità che noi abbiamo nel rapportarci all'altro o all'altra, quindi indipendentemente da chi abbiamo di fronte, dal suo sesso, diciamo, siamo noi come ci predisponiamo al rapporto con l'altro, quindi non fa tanta differenza, diciamo. Chiaramente se una persona ha degli elementi nel tema natale di carattere più maschile, tenderà a ricoprire il ruolo maschile, perché tanto poi alla fine anche in una relazione o anche omosessuale comunque c'è una parte che è più diretta verso il maschile e l'altra più verso il femminile, come archetipi energetici.
Ok, ragazzi, Ale?
Ciao Akash, io ho una domanda riguardante gli ascendenti, visto che io appunto non conosco, non posso essere sicuro del mio ascendente, non sapendo l'orario in cui sono nato. Io mi chiedo se l'ascendente, cioè soprattutto magari per un esperto di astrologia come te, è una cosa che si può vedere da subito in una persona o se richiede una maggiore conoscenza, una maggiore esperienza nell'aver conosciuto una persona. Quanto tempo richiede una persona per poter dire, ah, secondo me quello è un ascendente, perché il segno lo si può dire in base alla data di nascita, che magari è un'informazione che puoi conoscere più facilmente, ma l'orario è un po' più difficile, quindi mi chiedo quanto tempo ci vuole per capire un ascendente, per un astrologo?
Ma non è semplice, anche per chi ha tanta esperienza, perché comunque noi non siamo soltanto il nostro segno, il nostro ascendente, ha molta influenza anche la luna dove si trova, nel segno in cui si trova, quindi noi ad esempio siamo molto la nostra luna nei nostri comportamenti, quindi potrebbe trarre in inganno. L'ascendente è molto difficile da individuare a livello visivo. E chiaramente conoscendo una persona poi puoi comprendere che possa avere quel tipo di ascendente. Tu prima hai detto che non sai se sei un ascendente Vergine o Leone, no? Però con questa domanda dettagliata presumo che tu possa essere un ascendente Vergine.
Ci avevo pensato anch'io, appunto, che era una domanda un po' da ascendente Vergine.
Akash, una mia curiosità, ma mettiamola un po' sul piano giocoso, perché poi chiaramente non si può parlare, insomma, in maniera assoluta, ma no. Esistono proprio delle affinità ideali che secondo te potremmo, non so, far comprendere, anche perché magari qualcuno si identifica, ecco, io sono proprio in una coppia con quei due segni, con quegli elementi, quelle caratteristiche che tu dici sono, cavolo, quelle sono coppie che proprio funzionano, e ne ho la prova perché conosco gente che le fa funzionare, insomma, queste relazioni con le caratteristiche planetarie.
Ma sai, come dicevo prima, le coppie tra virgolette migliori sono quelle che hanno una compatibilità di elemento, quindi ad esempio possono essere le coppie Toro-Cancro quelle che potrebbero andare più d'accordo, perché comunque sai, il toro piace mangiare, il cancro cucina, e quindi potrebbero essere, no? Una bella coppia. Lo stesso per un segno di fuoco, potrebbe essere un Ariete con un Leone. Oppure un Ariete Scorpione, anche se non sono compatibili come elementi, però siccome sono segni che hanno una focosità interiore, chiaramente quando vivono, diciamo, la relazione con molta maggior passionalità, e all'interno della casa potrebbe esserci una continua guerra.
Marte.
Però sono elementi, ad esempio l'Ariete ama la guerra in senso positivo, e quindi se c'è una relazione dove c'è questo scambio, diciamo, di conflitto, tiene alto il livello della relazione.
A livello più intimo, sotto le lenzuola, ecco, buttiamola proprio sull'erotico. Sotto,
sì. Se vogliamo fare degli esempi partendo proprio da Leone.
Parliamo così, ma anche sui ragazzi. Ma cominciamo con la Nati, da questo Ariete, ascendente Ariete. Con chi dovrebbe eventualmente provare affinità?
Il fuoco va d'accordo con il fuoco o con l'aria. Quindi chiaramente che cosa fa? Il fuoco col fuoco aumenta ancora di più, con l'aria divampa sempre di più. Quindi se dal punto di vista della sessualità la maggior compatibilità, però se dopo parliamo anche di relazione a lungo termine, potrebbe essere un fuoco che poi alla fine
è in autocombustione.
È difficile tenerlo sempre acceso, comprendi, no? E quindi per la relazione ci vorrebbe qualcos'altro di più stabile, quindi uno Scorpione, una Bilancia, anche se dall'altra parte.
Gaia, tu sei, hai detto, Leone ascendente
Sagittario.
Ecco, Gaietta invece?
Leone Sagittario, anche qui abbiamo del fuoco. E, sai, poi dipende sempre da uomo e donna, perché ad esempio una donna leonessa ha bisogno di un uomo che in qualche modo la renda regina, no? Nella camera, sotto le lenzuole. Quindi un uomo che peraltro la guardi, la osservi, che insomma una donna leone ama esibirsi per il proprio uomo. Con l'ascendente sagittario è necessario mantenere anche una forma di novità, quindi cercare cose nuove. Ad esempio il sagittario è associabile al sesso tantrico, chiaramente per arrivarci ci vuole una lunga strada, però scuola. Comunque la scoperta di qualche novità, esplorare nuove situazioni, per una struttura leone ascendente sagittario è fondamentale. Mantenere sempre la stessa struttura dopo un po', quel sagittario scalpita.
Hai preso appunti, Gaia?
Sì, ma tuo diario.
Perfetto.
è a posto.
Quadro perfetto.
Ma tu non fai la gnorri, che è il tuo turno.
Vabbè, dai, sentiamo un po' questo Scorpione ascendente Leone.
Scorpione ascendente Leone. Mm. Beh, anche qui abbiamo, però, vanno un po' in contrasto.
L'acqua che spegne il fuoco, qui, attenzione, un delirio.
Sì, oddio, non è che lo spegne, perché l'acqua dello Scorpione è un'acqua abbastanza intensa. Lo Scorpione è segno della notte, il Leone è segno della luce, del giorno. Quindi illumina le parti oscure. C'è bisogno, chiaramente lo Scorpione è un segno molto passionale, carnale addirittura, quasi nell'opposto del Toro, no? Molto coinvolgente. Vuole l'esclusiva, ma comunque quello che prende è anche quello che dà, è molto. Il Leone chiaramente ha bisogno di essere riconosciuto, di avere una stabilità, di avere comunque di mantenere sempre quella fiamma accesa. Non è semplicissimo mantenere in piedi questa struttura, perché è molto esigente, tantissimo, vuole l'esclusiva della persona che ha di fronte.
Il partner ideale?
Il partner ideale potrebbe essere un Toro un po' noioso, potrebbe essere uno stesso Leone o anche un Sagittario, perché comunque ti tiene sempre sulle spine, perché il Sagittario è un po' sfuggente sotto quell'aspetto, quindi uno Scorpione ascendente Leone tiene sempre la fiamma dell'eccitazione accesa, perché non riesce a gestirlo il Sagittario.
Ma Cascia, in realtà lei si chiede per un'amica, non è per lei.
Ragazzi, voi cosa volete chiedere ancora da Cascia?
Vai, allora Ale. Mi faccio mappare anch'io, però mi faccio una mappata di coppia, voglio sapere come si relazionano un acquario in una relazione amorosa, un acquario e un gemelli.
In teoria molto bene, perché sono tutti e due per i cavoli loro e quindi non vogliono che l'altro invada lo spazio e la libertà altrui, quindi vanno veramente bene.
Sono d'accordo.
Ragazzi, ma ce l'abbiamo un momento verità legato a questo tema astro eros?
Cioè, io magari posso dire che non andrò mai più con un Sagittario.
Allora raccontaci perché, ti faccio partire la sigla.
Sagittario libertino.
Allora sentiamo un po' con chi si è interfacciata la nostra Giulia in questo suo momento verità.
Allora, io, come dicevo prima, sono della Vergine con ascendente in Ariete e la Luna in Leone. E appunto il mio ex partner era un Sagittario ed è finita malissimo, cioè a parte che appunto io ero molto più piccola, quindi ero molto diversa da come sono adesso, però non eravamo molto compatibili, nel senso che eravamo sempre su due lunghezze d'onda diverse. Io chiaramente, essendo della Vergine, ho sempre un po' questa mania di controllo e così via, e lui proprio zero, mentre mi trovo bene con i Capricorno o comunque ascendenti Capricorno, con i Cancro, cioè ne ho tantissimi nella mia vita, però a livello sessuale mi trovo veramente bene con le Bilance, cioè il mio attuale partner è una Bilancia, uno dei miei ex era una Bilancia ed è stato, penso, il miglior sesso che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. E niente, quindi semplicemente i Sagittari stanno nel loro e io sto nel mio, detta così proprio.
Grazie Giulia. Cascia, insomma, quindi ci ha preso la nostra Giulia come affinità.
Allora, guarda, per quanto riguarda il Sagittario, come elementi Sagittario e Vergine vengono definiti in quadratura e quindi non vanno d'accordo assolutamente. La Vergine è segno dei dettagli, del controllo, dei limiti. Beh, il Sagittario invece è quello senza limiti e confini, è segno dell'estero, no? Dell'andare lontano, dell'esplorare cose nuove. Quindi cozza un po' con la struttura del segno della Vergine. Difficilmente può funzionare tra un Sagittario e una Vergine, salvo eccezioni. Per la compatibilità con la Bilancia, devo dire che quella Luna in Ariete e anche l'ascendente Leone, che è molto compatibile col segno della Bilancia, sì, direi che c'è una buona affinità, questo sì.
Akash, una curiosità, visto che tu fai anche delle letture, no? Magari ti è già capitato di fare delle letture e cambiare la vita a qualcuno perché magari non sapeva che ne so, era gemelli e non si poteva esprimere come voleva sotto le lenzuola, poi ha scoperto un altro mondo grazie, che ne so, all'incontro con un altro segno. Ti è già capitato nella tua esperienza?
No, così no, nel senso che mi è capitato di più far presente all'altra persona che poteva in qualche modo avere inclinazioni più omosessuali, sia donna che uomo, e quindi come dire, avere una relazione o con un altro uomo o con un'altra donna. Dal punto di vista della sessualità, le persone con cui ho trattato, diciamo, erano tutte abbastanza consapevoli delle dinamiche pro e contro alcuni segni o alcune situazioni. Però invece, ecco, sì, quello di chiarire un'identità, tra virgolette, identità sessuale di una persona, quello sì mi è capitato.
E quindi questo può essere proprio utile, anche farsi una lettura proprio per avere, diciamo, davanti agli occhi un'istantanea di sé in qualche modo, no? Avere uno strumento in più, ecco, mettiamola così.
Sì.
Siamo anche esseri mutevoli, no? Dobbiamo dirlo questo, quindi insomma, magari non so se le stelle ci accompagnino in questo cambiamento che noi viviamo nel corso della vita, però ecco, magari sono dei piccoli riferimenti, Gaia in particolare, questa cosa, no, di riportarci un attimo a terra. Questo compito ingrato oggi.
Esatto.
Però insomma, l'elemento razionale è sempre importante conservarlo, e tu trovi che comunque sia uno strumento, una disciplina che a suo modo può darci una chiave di lettura anche su che tipo di percorso stiamo intraprendendo, un modo per guardarci dentro e per capire con chi insomma percorriamo il nostro viaggio.
Io penso che possa essere complementare a una esplorazione personale. Ovviamente sta molto alla persona. Ci sono quelle persone che non si sentono, non si ascoltano, non si conoscono, allora lì rischiano di affidarsi completamente a un'altra disciplina, come per esempio l'astrologia, fidandosi ciecamente di ciò che gli astri dicono o l'oroscopo dice, tralasciando però un ascolto personale. Ecco, questo è da evitare, quindi farsi influenzare senza però portare avanti contemporaneamente un percorso introspettivo. Invece se una persona comunque ha imparato ad ascoltarsi, a conoscersi, vuole avere uno strumento in più, non so, per esempio io ero incuriosita da questa cosa che ho Saturno in opposizione.
Saturno contro.
Però insomma, approfondire questa cosa mi ha aiutato anche a capire certe cose che magari non tornavano da un po' di tempo a questa parte, insomma un periodo un po' faticoso. Quindi penso, perché no, non escludo assolutamente la complementarietà, l'importante però è comunque ascoltarsi e essere consapevoli dei propri bisogni.
Quindi no condizionamenti, ma insomma sognare anche un po', e sempre insomma interpretarle con il giusto senso critico e giocare, soprattutto perché è un gioco bellissimo quello delle stelle, proprio impariamo qualcosina in più di noi, come diceva Gaia, in modo però insomma senza perdere la critica, il senso critico.
Ma anche all'interno di una relazione di coppia, cioè non escludere a priori tutti, che ne so, i vergini o i sagittari, darsi la possibilità invece di conoscere una persona, anche perché per esempio il tema natale magari di quella persona è più compatibile invece con il proprio tema natale, quindi non essere così rigidi.
Non essere vergini, no, scherzo, fare l'esperienza, faccio la serie.
Giulia, vergine,
no, scusate. Scusate.
Akasha annuiva, eh.
Però annuiva. No, fare proprio l'esperienza, e attraverso l'esperienza ci si può conoscere e conoscere quello che succede dentro e fuori, insomma.
Akasha, vuoi chiudere anche tu con noi? Portiamo insomma un cappello su questo bellissimo tema in cui ci hai fatto compagnia.
Ah, io dico sempre che l'astrologia è un supporto, è un aiuto, non è qualcosa che ti deve dire chi sei, cosa fare. L'astrologia ti può dare soltanto un aiuto. È molto vasto come argomento il tema astrologico. Ci sono tante variabili, quindi bisogna analizzare nel dettaglio alcune cose. Non è una verità assoluta, perché poi ci sono tante appunto variabili. Però è, come dire, l'astrologia può aiutare, possiamo usarla, ecco. È uno strumento che potrebbe essere usato tutti i giorni.
Abbiamo capito forse qualche tratto in più delle nostre personalità, attitudini, capacità di relazionarci. Molto divertente. E ragazzi, siamo in conclusione, quindi un grazie gigantesco a voi che siete tornati in studio, è molto bello rivedervi. Grazie immenso a te, Akash, per averci illuminato.
Grazie a voi, è stato bello, mi è piaciuto molto.
Grazie.
Ciao Nati.
Ciao Ale.
Ciao Gaia.
Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.